Buongiorno a tutti innanzitutto. Ho l'onore di aprire questo convegno, probabilmente forti di una doppia esperienza che siamo riusciti a portare in ACI e sul territorio. Noi abbiamo avuto due diversi modi di approcciare il problema PEC, un modo abbastanza burocratico, devo dire la verità, all'inizio, cioè la legge imponeva attraverso il codice amministrazione l'adozione di certi strumenti, protocollo informatico, PEC e quant'altro. Si sente? Scusate? Scusate, purtroppo ho una bronchite terribile, quindi ho un abbassamento di voce non naturale. E vi dicevo appunto che il primo approccio è stato sostanzialmente di tipo burocratico, quindi c'erano diverse leggi che lo imponevano, addirittura il protocollo informatico era obbligatorio dal 1 gennaio 2004, e quindi sostanzialmente la natura degli interventi che sono stati effettuati in ACI volgevano tutti verso il comune intento di dematerializzare il processo di corrispondenza. La PEC era visto come un elemento della dematerializzazione in senso proprio, come strumento di colloquio non era sembrata, e forse non lo è tuttora adesso, un'ipotesi immediatamente praticabile, in quanto gli strumenti che vengono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni attraverso il codice non sono poi in possesso in definitiva dei cittadini. I cittadini non hanno protocollo informatico, non hanno firma digitale per lo più, PEC ne stiamo parlando adesso. In conclusione, un raccomandato ricevuto a ritorno per la comunicazione diretta tra cittadino e PA o tra PA e cittadino dà ancora tutto sommato più garanzie. Faccio vedere un disegno che penso sia noto a tutti, presentato in varie forme, da fornitori, pubbliche amministrazioni, sì, qualche figurina magari può cambiare, ma la PEC al nostro interno era visto, come dicevo, all'interno di un processo di dematerializzazione completa, dove un firmatario a diversi livelli di responsabilità firmava digitalmente, passava all'ufficio protocollo della direzione questi dati, protocollato in uscita, fascicolato eventualmente, passato al server di posta certificata e recapitato attraverso la posta elettronica certificata. Analogamente il ricevente, se in possesso logicamente, se era posta firmata digitalmente ed era dotato di un verificatore di firma, decrittava, lo riceveva in ingresso attraverso l'ufficio di protocollo, lo archiviava, lo distribuiva assolutamente verso il destinatario finale. Questo tipo di organizzazione, questo tipo di approccio, ripeto, di tipo burocratico, qui si sta nient'altro che facendo che trasformare una burocrazia cartacea in una burocrazia informatica. Ricordo per tutti che ancora è obbligatorio stampare a fine giornata un registro di protocollo cartaceo e firmarlo pagina per pagina. Non è cambiato assolutamente niente, sono cambiati gli strumenti che sono a disposizione. La nostra organizzazione è particolarmente complessa, 14 direzioni servizi centrali, 13 direzioni regionali, 107 uffici provinciali, per noi tutte unità organizzative autonome e tutte quindi per legge dovevano essere dotate anche di posta elettronica certificata. Per illustrare il disegno che ho fatto prima, abbiamo provveduto a diffondere secondo passi ben distinti, cioè per noi ogni prodotto era un pezzo della dematerializzazione complessiva, quindi siamo partiti da introdurre nei nostri uffici periferici centrali il protocollo informatico, l'interoperabilità, la posta elettronica certificata, questo in tutte le unità organizzative autonome. Abbiamo dotato il personale di smart card CNS compatibili, in previsioni di dotare di firma digitale almeno gli aventi capacità di firma, ma sicuramente anche gli addetti di protocollo e gli addetti alla conservazione sostitutiva. L'abbiamo distribuita e siamo nella fase di inserimento dei verificatori di firma sulle postazioni di protocollo nel caso si riceva posta firmata digitalmente e quindi necessariamente che deve essere decrittata. La distribuzione di caselle di PEC ai dipendenti in questo momento è in discussione. Una serie di regole sono state date, molto spesso dettate più dal buonsenso che dalla normativa. Ad esempio, poiché c'è un'equazione che dice unità organizzativa autonoma uguale un sistema di protocollo uguale un sistema di posta elettronica certificata, ritenuto spontaneo, attribuire al responsabile ufficio protocollo previsto dalla norma anche la qualità di responsabile della casella di posta elettronica certificata. Voi sapete che il maggior problema in questo momento per una pubblica amministrazione, un po' meno per un cittadino, è il fatto che la casella deve essere assolutamente presidiata. E sui tempi di risposta ancora qualche lacuna io la vedo, magari queste considerazioni sulla criticità le lascio verso la fine. Ci sono delle regole, non sto naturalmente a elencarlo tutto, trattandosi di posta elettronica la casella l'accesso è limitato a pochi operatori di protocollo autorizzati, si presuppone che trattandosi di posta equivalente alla raccomandata deve passare necessariamente al protocollo, mi viene difficile pensare che si possa spedire una raccomandata, una nota raccomandata senza essere firmata e senza essere protocollata. In arrivo abbiamo avuto invece dei problemi, perché come tutte le caselle di posta certificata sono soggette a spam, passa di tutto, vengono usate caselle di posta ordinaria per scrivere a caselle di PEC e quindi addirittura abbiamo avuto invidi a convegni, atti riservati personali, quant'altro. Abbiamo deciso che tutto ciò che non investiva una rilevanza giuridica amministrativa, cioè per la quale si scatenava un procedimento amministrativo, non doveva essere protocollato, anche se proveniente da casella di PEC. Molta confusione presso gli operatori di protocollo, ovviamente. Se era posta proveniente da un mittente esterno, questa è la regola che c'era prima, si era detto la posta ricevuta deve essere, se proveniente dalla casella di PEC, deve essere sempre protocollata. Naturalmente, e poi secondo i procedimenti di distribuzione che abbiamo visto nei disegni precedenti, trasmessa ai settori competenti attraverso il protocollo, la risposta doveva necessariamente avvenire tramite PEC, cioè a mail PEC si risponde con mail PEC, questa come regola generale. A mail che proviene da casella non PEC va fatto un ragionamento sopra, anche questo naturalmente dà dei problemi. Tendenzialmente noi abbiamo interpretato spesso come un errore da parte del mittente lo scrivere a una casella di PEC senza avere la casella di PEC, anche perché si sarebbero persi tutti gli effetti giuridici che sono noti, niente ricevute e quindi sostanzialmente si perdeva il beneficio dell'invio. Anche qui all'arguzia dell'operatore di protocollo viene lasciata la giusta interpretazione. Nel caso in cui si capisce che è stato ovviamente un errore, si dà un'indicazione di massima, ci siamo inventati un messaggio che insomma provava almeno a invitare il mittente a più attenta, a più orso della posta. Questo problema anche al nostro interno, dei dipendenti ovviamente dotati di PEC, come dicevo è in corso l'operazione, la decisione se distribuire la PEC anche ai dipendenti, ma sicuramente è pensato che il dipendente interno sicuramente sta commettendo un errore e quindi viene educato separatamente. Qual è il fatto nuovo? Dov'è che finalmente è finita la semplice burocrazia o il semplice studio formale di passare a una dematerializzazione della corrispondenza in toto? È avvenuta attraverso, naturalmente lo sanno tutti, che il DPCM 6 maggio 2009 ha istituito numerose regole, ma la cosa che è stata sicuramente il fatto nuovo, il fatto interessante, ai cittadini che ne faranno richiesta sarà assegnata senza oneri una casella di posta elettronica certificata utilizzabile solo per le comunicazioni alle PIA. Cioè, le altre considerazioni sono molto note. Cosa è successo? La norma era del maggio, mi pare che è stata pubblicata nello stesso mese, il Ministero della Pubblica Amministrazione ha scopo di rendere subito operativa la comunicazione elettronica certificata tra i cittadini e PA, ha praticamente firmato un accordo di collaborazione con l'ACI e con l'INPS perché si anticipassero un pochettino i tempi attraverso una sperimentazione. Siccome è noto che era una gara europea con tempi molto lunghi, con molte difficoltà al loro interno, ovviamente se ne sarebbe parlato, come poi è successo nell'anno successivo. Nel mese di settembre, poggiando sul fatto che ACI e IMS hanno delle strutture territoriali piuttosto efficienti. Voi sapete che al di là dei numeri che ho visto prima, noi abbiamo 1400 punti di servizio che espongono il marchio ACI e che quindi possono svolgere attività decentrate sul territorio verso i cittadini. IMS insomma, è una struttura abbastanza nota, no? La spiegherà il responsabile. Questo progetto pilota prevedeva praticamente la possibilità nei punti decentrati sul territorio di distribuire le PEC ai cittadini che avrebbero fatto richiesta così come prevedeva la norma. Aggiungo che nelle caselle che noi lasciavamo non erano caselle check pack, ovviamente di comunicazione elettronica certificata, cioè blindate nel dominio di posta tra pubblica amministrazione e cittadino. Noi non eravamo in grado nel mese di settembre ovviamente di porre dei paletti di questo genere, quindi le caselle che abbiamo lasciato noi erano caselle di PEC vere. Le caselle di PEC assegnate nel periodo sperimentale saranno migrate al dominio gestore aggiudicatario. Al momento siamo in attesa di capire le decisioni del Ministero, tant'è vero che ancora oggi continuiamo a distribuire caselle di PEC a chi ne fa richiesta. Abbiamo anche uno stand nella piazza di innovazione. Un corso. Ci siamo organizzati in 15 giorni. Abbiamo previsto l'istituzione di un centro servizi telefonico, ma non solo telefonico. Abbiamo distribuito, faccio vedere subito, numeri telefonici in giro, li abbiamo pubblicati sul nostro sito, una minima campagna informativa non avendo risorse economiche a disposizione. I cittadini potevano chiamare direttamente quel numero verde che avete visto, senza oneri, gratuito. Dopodiché prenotare oppure recarsi direttamente senza passare la prenotazione presso uno dei nostri punti di servizio, uffici provinciali o delegazioni che dir si voglia. In ogni caso dovevano lasciare i dati anagrafici, compresi il codice fiscale, di documento di identità, perché tale è riconoscimento e deve essere fatto per forza di visu, come è noto, e veniva riempito un semplice modello, stampato immediatamente l'indirizzo di posta, dopodiché i dati passati al certificatore e all'ente certificatore di riferimento venivano validati in massimo in 24 ore e attraverso la casella di posta ordinaria del richiedente veniva inviato un messaggio che assegnava la parola chiave definitiva e ne indicava la validazione avvenuta. Cioè, della casella IPEC penso sia abbastanza noto. L'abbiamo inventato noi abbiamo solo costruito questa organizzazione che garantisse a chi visitava i nostri uffici di ricevere, di essere operativo già dal giorno successivo. Sapevo che c'era appunto un numero verde a quale il dipendente, cioè esiste tutto il numero verde a quale il cittadino può rivolgersi per ulteriori informazioni, ci sono anche numeri verdi ovviamente per i nostri punti di servizio che distribuiscono sul territorio, perché potete immaginare come 1500 punti di servizio complessivo, come si poteva formarli? Noi abbiamo una rete di specialisti informatici sul territorio che vanno in giro, ma sono 18 persone per 1500 punti di servizio in 15 giorni è abbastanza impossibile, quindi li abbiamo raggruppati provincialmente, abbiamo fatto minima forma di addestramento, ma soprattutto abbiamo poi messo a disposizione anche questo centro servizi e poteva rispondere alle domande varie che venivano poste dai cittadini. Veniamo alle note dolenti, non sono molte, sostanzialmente sono dubbi, domande, problemi che sono nati e al nostro interno e anche nel confronto dei cittadini. Riscontriamo ancora diversi problemi di interoperabilità tra caselle di PEC di non tanto di amministrazioni diverse, diciamo di certificatori diversi. Abbiamo avuto molte difficoltà nell'aggiornare l'indice. Un metodo abbastanza complesso è andare stagione, non si mandano le variazioni, si deve rimandare ogni volta tutto il file con indicazioni divise da separatori, virgole, punti di virgola, punti file txt sostanzialmente. Chi naturalmente ha un'organizzazione abbastanza complessa con 135 unità organizzative, nell'indicazione dei vari responsabili, dei vari riferimenti, eccetera, ovviamente incappa facilmente in errori di natura manuale. Ha detto degli operatori di protocollo, hanno molti problemi, spesso non risulta chiaro cosa occorra protocollare, si spaventano quando arriva una PEC, è un fatto raro riceve una PEC, salvo che, non, che da pubbliche amministrazioni o via da altre pubbliche amministrazioni, e non sanno mai bene che strada prendere in caso di posta proveniente da caselli di posta ordinaria, un caso di caselli di posta certificata. Va protocollata la posta ordinaria per mail? Va sempre protocollata la posta certificata? Non è vero. A questo punto ci è venuto spontaneo anche porci una domanda. È vero che a ogni unità organizzativa deve corrispondere una casella di PEC, ma è vero anche il contrario? Non è forse qualche volta utile avere più caselli di PEC per la stessa unità organizzativa? Nella nostra complessità noi, per esempio, abbiamo l'URP inserito in una direzione centrale. L'URP è quindi un'unità organizzativa, ma è inserita all'interno di un'unità organizzativa. Ma la posta dell'URP, noi sappiamo che cosa significa per noi, cioè, quello è il vero contatto con il cittadino. Ovviamente si potrebbero avere due o tre caselle di PEC per non confondere con la posta ordinaria della direzione. La PEC, a nostro parere, deve essere abbinata sempre alla firma digitale, almeno quando è possibile. Il valore della PEC è quella di firma elettronica debole, al momento, riconosciuta dalla norma. È chiaro, per dargli la maggior valenza giuridica non basta dematerializzare il trasporto come fa la posta certificata. In realtà non dà quelle ulteriori garanzie di integrità del documento originario, ma solo del trasporto dell'identità del mittente. Per quanto riguarda invece i confronti con il cittadino, riporto alcune osservazioni che sono nate, cioè al di là di quello che prevedono le leggi sulla trasparenza, e quindi quando si scatena un procedimento amministrativo con tanto di responsabile. Ci sono i tempi per rispondere a un'istanza che sappiamo, a una richiesta inoltrataci attraverso una casella di PEC. Non è semplice stabilirlo. Noi con la PEC, siccome l'abbiamo pubblicata da tempo, insomma entro il mese di giugno sul sito, arrivano anche richieste di informazioni turistiche. Ora, ci sembra piuttosto difficile rispondere con una PEC e dentro c'è un valore etico nelle risposte, ovviamente. I tempi sono dettati, una risposta va sempre data, sostanzialmente va sempre data in tempi ragionevoli, ma va data con la PEC? Ma noi abbiamo molti dubbi in proposito, anche se c'è scritto con la PEC. Il cittadino tende a confondere caselle di istituzione di posta con caselle di posta certificata. Questo è vero, appunto, una richiesta di informazioni, come ha detto all'inizio Presidente del convegno, non è normale, insomma, non sono stati soppressi gli altri metodi di comunicazione. La posta elettronica esiste, questo tipo di informazioni dovrebbe essere sempre inoltrata attraverso la posta elettronica tradizionale. È una certa diffidenza dei cittadini verso l'uso della PEC, tanto per l'uso ne può fare lui stesso, ma per l'uso ne può fare la pubblica amministrazione. Qualcuno ci faceva osservare, sì, adesso eleggo domicilio elettronico, mi scrive una pubblica amministrazione, per esempio, tanto per non fare nomi, l'Agenzia delle Entrate, mi manda un'ingiunzione, io sto ai Caraibi per un mese, magari, e non riesco a leggere la mia casella di posta all'estero, anche perché magari non sono obbligato a portarmi un PC, aprire caselle e quant'altro. Questo tipo di messaggio, in effetti, dovrebbe in qualche modo essere chiarito. Benissima la comunicazione elettronica certificata tra cittadino e PA e tra PA e cittadino, ma obiettivamente qualche garanzia per superare queste diffidenze probabilmente dovrebbe essere data. Lascio i miei riferimenti e notare un indirizzo di un dominio di posta certificata diverso da quello della mia amministrazione, perché al nostro interno ci siamo serviti di un certificatore, mentre per le caselle personali, insomma, ci sono serviti un altro certificatore. Io l'ho chiesta naturalmente all'ASCI, la mia. Vi ringrazio. Sì.